Matthew Wayne Shepherd nasce il 1 dicembre 1976 a Casper, in Wyoming. La sua famiglia è composta da Judith, la madre, Dennis, il padre, e un fratello più giovane, Logan, nato nel 1981. Nonostante sia amichevole con tutti, durante i primi anni di scuola, Matthew viene preso di mira dai soliti bulli, che vedono in lui un ragazzo mite, gracile, più basso della norma, che non eccelle in nessuno sport e che per sua natura non risponde alle provocazioni. Se da un lato Matthew non è certamente destinato a diventare la star del football della scuola, dall'altra è dotato di una notevole intelligenza. Nel 1994 il padre viene assunto dalla Saudi Aramco, una compagnia petrolifera. Mentre i genitori si trasferiscono in Arabia Saudita, nel residence messo a disposizione dalla compagnia, Matthew studia alla TASIS, un collegio privato per gli studenti americani con sede in Svizzera. Oltre a seguire il programma standard, segue corsi di teatro e di lingua tedesca e italiana. Poi frequenta il Catawba College in North Carolina, il Casper College in Wyoming e infine va a vivere a Denver, in Colorado. Si iscrive all'Università del Wyoming, vicino a Laramie, per studiare scienze politiche e seguire un corso di lingue. Per il suo carattere equilibrato e accomodante, viene scelto come rappresentante dagli studenti presso il Wyoming Environmental Council, ovvero un ente che si occupa della prevenzione, riduzione ed eliminazione dell'inquinamento, nonché della preservazione delle acque, dell'aria e del suolo di quello stato. Un ruolo prestigioso che fa capire quanto Matthew non sia solo uno studente brillante, ma anche estremamente sensibile al mondo che lo circonda. Un ragazzo ottimista, con la capacità di entrare facilmente in sintonia con tutti. Ama le sfide e sogna un mondo dove non esiste nessuna discriminazione e regna l'uguaglianza. Una persona dal cuore tenero e gentile, come verrà descritto in seguito da un suo amico. Una persona che forse si fidava troppo, che forse la sera del 6 ottobre 1998 si fida delle persone sbagliate. Prima di arrivare a quel giorno fatale, dobbiamo tornare indietro nel tempo e scoprire che non è tutto rose e fiori nella vita di Matthew. Nel 1995, durante un viaggio in Marocco, viene picchiato e violentato, cosa che avrà degli strascichi pesanti negli anni seguenti. Il trauma porta con sé attacchi di panico, depressione e idee suicide, trattati durante alcuni ricoveri in ospedale. Matthew combatte da tempo con il suo orientamento sessuale, come capita a qualunque individuo che si rende conto di provare attrazione per lo stesso sesso. In un mondo ideale, dovrebbe essere un passaggio indolore e naturale, un momento della vita in cui si prende piena coscienza di ciò che si è e si procede con la propria esistenza. Ma Matthew sa di non vivere in un mondo ideale. Seppur la sua famiglia lo accetti così com'è, sa che il Colorado è chiamato lo Stato dell'Odio, un soprannome che racconta di una marcata discriminazione verso la comunità LGBTQ+. La sua risposta è comunque la gentilezza, con la speranza di poter far cambiare idea a chi vive di pregiudizi. La sera del 6 ottobre 1998, Matthew deve trovarsi con alcuni amici al Fireside Lounge, un bar di Laramie, ma all'ultimo momento gli danno buca. Matthew si ritrova quindi da solo, ma dato che vuole passare un paio d'ore lontano dai libri, rimane nel bar. Aaron McKinney e Russell Henderson, suoi coetanei, cominciano a parlare con lui. E lui, purtroppo, non sa che i due hanno intenzione di rapinarlo. Con il suo 1,60 m e i suoi 45 kg, ai due ragazzi sembra la vittima perfetta. Dopo un paio d'ore, i due si offrono di dargli un passaggio a casa e lo fanno salire sul loro pick-up. Si dirigono verso una zona isolata e, sotto la minaccia di una pistola, lo costringono a consegnare il portafogli. Contiene $20. La cosa, per quanto sgradevole, potrebbe finire lì, ma per i due ragazzi è appena cominciata. Usando il calcio della pistola, Aaron colpisce con violenza Matthew alla testa. Poi lui e Russell lo legano a una staccionata con del fil di ferro. Gli tolgono le scarpe, gli strappano la camicia, gli abbassano i pantaloni fino alle ginocchia e procedono a picchiarlo senza pietà. Lo colpiscono con così tanta violenza che il suo viso si copre di sangue e il suo cranio subisce molteplici fratture. Dopo un'ora di indicibili torture, lo lasciano lì, ancora legato alla staccionata, nel buio e nel gelo della notte, e tornano in città. Finiscono coinvolti in una rissa con due ragazzi ispanici che fa accorrere sul posto la polizia. Aaron e Russell vengono arrestati e il pick-up perquisito. All'interno dell'abitacolo ci sono le scarpe e la carta di credito di Matthew e una pistola coperta di sangue. Si cerca di farli parlare per capire cosa sia successo a Matthew, ma i due non aprono bocca. Matthew viene ritrovato ancora vivo 18 ore dopo da un ciclista che sulle prime lo scambia per uno spaventapasseri. Matthew a quel punto è entrato in coma. Viene portato all'ospedale di Poudre Valley a Fort Collins, in Colorado. La madre riesce a riconoscerlo solo per via dell'apparecchio ai denti. Le sue condizioni appaiono da subito disperate. Frattura alla parte posteriore della testa e davanti all'orecchio destro. Grave danno al tronco encefalico, cosa che ha compromesso la capacità del suo corpo di regolare la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e altre funzioni vitali. Dozzine di piccole lacerazioni intorno alla testa, al viso e al collo. Si stima che sia stato colpito con il calcio della pistola dalle 19 alle 21 volte. Viste le sue condizioni, i medici non possono fare nulla. Matthew viene tenuto in terapia intensiva, attaccato alle macchine per la respirazione artificiale. La sua storia fa il giro del mondo in un attimo e durante quei giorni centinaia di persone si riuniscono per pregare per lui a lume di candela. Sei giorni dopo, alle 12:53 del 12 ottobre 1998, Matthew viene dichiarato morto. Aveva solo 21 anni. Aaron McKinney e Russell Henderson, ancora in arresto, vedono sostituite le accuse di sequestro di persona, rapina e tentato omicidio dall'accusa ben più grave di omicidio di primo grado. In quello stato vuol dire rischiare la pena di morte. Fin da subito si mette in dubbio la loro versione rispetto a una rapina finita male. Tra il pubblico e sui giornali si tende a pensare senza alcun dubbio che lo abbiano massacrato per il suo orientamento sessuale. È la stessa ragazza di Aaron, Kristen Price, che in una prima deposizione afferma che Aaron odiava Matthew perché era gay. La ragazza afferma inoltre che né Aaron né Russell erano sotto l'effetto di droghe o alcol. Il colpo di grazia arriva quando confessa che i due ragazzi, la sera dell'aggressione, le hanno chiesto di fornire loro un alibi. Kristen viene accusata di complicità dopo il fatto e si dichiara colpevole. Russell, per evitare la pena di morte, si dichiara colpevole per sequestro di persona e omicidio, testimoniando inoltre contro Aaron. Viene condannato a 2 ergastoli consecutivi. Al processo di Aaron, il ragazzo dice che la sua intenzione era solo di prendere il portafogli di Matthew, visto che il ragazzo era considerato da tutti come benestante, se non addirittura ricco, rispetto al resto degli studenti. Secondo lui, Matthew avrebbe tentato un approccio di natura sessuale e la rabbia avrebbe fatto il resto. Ma si può massacrare qualcuno solo perché, tra virgolette, ci ha provato? La risposta appare ovvia. A quello che era già considerato come un reato gravissimo, si aggiungono ora gli inquietanti connotati del crimine d'odio. Secondo la difesa, si è trattato di un omicidio dettato dall'avidità e dalla violenza. Secondo l'accusa, è un crimine d'odio in piena regola e Matthew è stato ucciso perché è omosessuale. A fine processo, Aaron viene condannato a 2 ergastoli consecutivi. L'America intera si è infiammata per questo terribile omicidio. In moltissime città si svolgono manifestazioni e sfilano cortei in cui si chiede che a livello giuridico i crimini d'odio vengano riconosciuti e puniti con severità. Nel 2009 il Congresso degli Stati Uniti approva il Shepard Byrd Act, dove Shepard ricorda ovviamente Matthew e Byrd ricorda un altro ragazzo, James Byrd Jr., vittima anch'egli di un crimine d'odio. È il presidente Obama a firmarlo alla presenza dei genitori di Matthew e della madre di James. Questo documento è stato aggiunto come postilla al National Defense Authorization Act per prevenire i crimini motivati da orientamento sessuale, identità di genere o disabilità. La madre di Matthew, Judy, dopo la morte del figlio, è diventata un'attivista dei diritti delle comunità LGBT e ha fondato la Matthew Shepard Foundation. Nel 2013, Michel Josué, uno degli amici di Matthew, ha girato un documentario a lui dedicato dal titolo Matt Shepard is a friend of mine. Matt Shepard è un mio amico. Ma la storia di Matthew non si è fermata qui ed è stata raccontata anche da film, libri, opere teatrali e canzoni. E tra queste canzoni spicca American Triangle, composta dalla storica coppia di Elton John e Bernie Taupin. Alcune frasi del testo dicono tutto quel che resta da dire su questa triste, orribile vicenda. Ho visto uno spaventapasseri avvolto nel fil di ferro, lasciato morire su uno steccato. È un vento freddo, freddo, soffia un vento freddo in Wyoming. Guarda due coyote che inseguono un cervo. Odiamo ciò che non capiamo. Da qualche parte quella strada si biforca più avanti, all'ignoranza e all'innocenza. Tre vite alla deriva su venti diversi. Due vite rovinate, una vita spesa.